E adesso qui con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Francesco.
Ciao Carmen e Mario, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere con noi.
Siamo giunti alla quarta e ultima puntata del breve ciclo dal titolo La Riforma Protestante e i Movimenti di Risveglio, in occasione del 31 ottobre, giornata in cui si ricorda questo evento particolare avvenuto nel 1517 ad opera, come sappiamo, di Martin Lutero.
E nella trasmissione precedente abbiamo parlato di ulteriori sviluppi della riforma protestante come il pietismo e il metodismo.
Sì, e oggi iniziamo appunto con i movimenti di risveglio. Quale importanza rivestirono in rapporto alla riforma protestante, Francesco?
Diciamo che già il pietismo e il metodismo erano dei movimenti di risveglio che si svilupparono per un rinnovamento della pietà popolare a livello di massa e reagirono a quella che era una fede un po' troppo formalista e che si era assopita un po' col tempo. Ma ci si chiede appunto quale rapporto i movimenti di risveglio hanno con questa radice, cioè a dire con la riforma del XVI secolo. Io direi un rapporto di continuità critica. Tutti i risvegli si ricollegano ai fondamenti della riforma e agli scritti dei riformatori. John Wesley, fondatore del risveglio metodista, ad esempio, fu un grande ammiratore della teologia di Lutero e al tempo stesso crebbe però anche l'esigenza di una maggiore radicalità verso quelle che erano le istanze della Sacra Bibbia e della Scrittura.
E cosa cambia allora, visti i nuovi obiettivi?
Diciamo che questi risvegli imprimono anche diverse coloriture alla religiosità protestante. Riguardo a questa affermazione non possiamo essere esaustivi, perché i risvegli furono diversi, ma tutte le teologie del risveglio posero l'accento sulla conversione individuale, sulla santificazione quotidiana dell'esistenza del credente. Quindi bisogna dire che a causa della politica di tolleranza della corona, le colonie inglesi del Nuovo Mondo si arricchirono di diverse denominazioni protestanti. Si trattava in prevalenza di immigrati puritani dall'Inghilterra, da altre nazioni, che piano piano abbandonarono le loro rigidità dottrinali, lasciando il posto a un clima di relativa tolleranza. La stessa origine della nazione nordamericana fu dovuta all'emigrazione di quanti erano vittime dell'intolleranza religiosa e di persecuzioni in Europa. E quindi in questo quadro si sviluppò dapprima nelle chiese riformate di origine olandese, poi in quelle presbiteriane e congregazionaliste di origine inglese, il primo grande movimento di risveglio, conosciuto appunto come Great Awakening, per reagire all'appiattimento razionalista della dottrina e al raffreddamento di quella che era la spiritualità, la pietà.
E su che cosa si focalizzava il primo grande risveglio?
Ma questo risveglio era un programma socio-religioso di moralizzazione, agendo nei confronti del gioco d'azzardo, del ballo, delle bevande alcoliche, delle differenze razziali e di genere. E bisogna dire che lo spirito del risveglio presenta numerose analogie con il movimento metodista, e questo movimento transdenominazionale contribuì alla costituzione del popolo americano. Battisti furono quelli che trassero maggiori benefici dal primo Great Awakening. Cioè, sul finire del secolo divennero la denominazione più numerosa e si diffusero anche al sud. Furono gli apostoli della tolleranza, della libertà religiosa e della separazione fra Stato e Chiesa.
E che cosa accadde più avanti? Come si sviluppò questo movimento?
Più avanti si verificò il secondo grande risveglio, dal 1790 al 1850 circa. Dopo la rivoluzione americana e la conquista dell'indipendenza, il paese subisce una marcata secolarizzazione che coinvolge sia l'est, la frontiera che si spostava rapidamente verso ovest e sud-ovest, e quindi per offrire una risposta spirituale a questa nuova fase critica della vita americana nasce nei college questo che è chiamato il secondo grande risveglio. Tra i promotori furono Timothy Dwight e Lyman Becker, professori e teologi, e tra i protagonisti fu appunto Charles Finney e Dwight Moody.
E di Great Awakening, di questa tematica così importante, continueremo a parlare fra poco. Riprendiamo l'intervista con il pastore Francesco Mosca, ancora in collegamento con noi.
Grazie Francesco di essere ancora qui. Poco fa, in questa quarta e ultima puntata del breve ciclo dal titolo La riforma protestante, i movimenti di risveglio, abbiamo introdotto i movimenti di risveglio proprio.
Sì, e in particolare avevamo concluso con il secondo Great Awakening. Allora, quali caratteristiche ebbe questo secondo Great Awakening rispetto al primo?
I caratteri salienti sono già gli stessi osservati 50 anni prima. Cresce però la percentuale di predicatori che non sono in possesso di una regolare formazione teologica, i quali agiscono sulla base della sola Bibbia e del proprio convincimento personale. Diffonde questa prassi dei camp meeting, di queste grandi assemblee all'aperto, con vivaci predicazioni, preghiere, canti, appelli alla conversione. E non manca un notevole impegno contro lo schiavismo. Ricordiamo appunto Harriet Becker Stowe, autrice della più conosciuta La capanna dello zio Tom,
sì,
e è figlia del teologo risvegliato Lyman Becker. E grazie a questo movimento di risveglio il numero degli americani che faceva parte prima di una chiesa passa dal 7% nel 1800 al 15% nel 1815, quindi in 15 anni più del doppio. Quindi fra le denominazioni che beneficiano maggiormente di questo risveglio furono appunto i metodisti e i battisti. E
abbiamo parlato di risvegli d'oltreoceano, ma cosa accadde nella nostra Europa?
Il fallimento della rivoluzione francese e dell'illuminismo, e quindi della visione positiva del futuro, favorirono un ritorno del sentimento grazie al romanticismo. Il risveglio proveniva dal mondo anglosassone, in cui fiorì poi nel corso del XVIII secolo e si affermò nell'Europa continentale solo nel secolo successivo. Alla fine del XVIII secolo c'è stato un risveglio anglicano e la nascita al suo interno del cosiddetto movimento evangelical. Il pietismo e quindi la teologia illuminista avevano relativizzato il valore delle differenze confessionali. Nascono diverse società e associazioni per diffondere il messaggio evangelico. La Church Missionary Society nel 1797, che sarà poi integrata nella Chiesa anglicana. E in Inghilterra, il 7 marzo del 1804, nasce la British and Foreign Bible Society, la cosiddetta società biblica britannica e forestiera per la diffusione della Bibbia. E nello stesso anno l'unione delle scuole domenicali di Londra, con l'idea che sia appunto il compito della Chiesa provvedere in maniera programmata all'istruzione biblica dei bambini, adolescenti e anche degli adulti. E diciamo che anche grazie a William Booth, nasce nel 1829 e poi purtroppo scompare nel 1912, anglicano, poi metodista, poi indipendente, sarà il fondatore del conosciuto Esercito della Salvezza, il cui motto era Soup, Soap and Salvation, cioè a dire dar da mangiare, provvedere a quella che era l'igiene personale e offrire la salvezza in Gesù Cristo.
Certo, quindi molto laconicamente la minestra, il sapone e la salvezza, insomma. Ma ci furono ancora altre differenziazioni nell'ambito dei risvegli, Francesco?
Sì, un altro movimento nato da questo periodo fu quello dei fratelli, detto anche plymouthisti, e il suo esponente fondamentale fu John Nelson Darby, ex anglicano, causò uno scisma interno dando origine appunto a questo gruppo dei darbisti. Sullo sfondo appunto dell'apostasia dal cristianesimo storico si manifesta il desiderio di ricostruire la Chiesa dalle origini, per cui si manifesta una forma di riformismo e si diffondono le cosiddette idee millenariste. Sarà appunto Edward Irving, pastore della Chiesa di Scozia, che si interessa dello studio delle profezie. Si diffondono le visioni profetiche, la glossolalia. Famoso William Wilberforce, laico anglicano, vicino al risveglio, si batté per l'abolizione della schiavitù. E nel 1807 il Parlamento approvò la fine della tratta degli schiavi. E nel 1833 la schiavitù fu praticamente troncata. Lord Shaftesbury si adoperò per migliorare il trattamento delle classi lavoratrici, dei luoghi di lavoro. Per questo suo impegno fu conosciuto come Conte dei Poveri. Uno dei primi sostenitori del ristabilimento degli ebrei in Palestina, fornendo la prima proposta per il reinsediamento. Cofondatore dell'IMCA con John Williams, per dare luogo alla ricreazione per i giovani della Chiesa. E dobbiamo anche ricordare il famoso Robert Baden-Powell, figlio di un ecclesiastico e militare, che fondò nel 1908 i Boy Scout,
certo,
e poi le Girl Guides, le ragazze scout.
Sì. E concludiamo qui il nostro breve ciclo in quattro puntate: la riforma protestante e i movimenti di risveglio.
Sì, abbiamo visto in maniera essenziale alcune tappe di questo itinerario. È partito, lo ricordiamo ancora, il 31 ottobre 1517, quando Martin Lutero appunto affisse, come era d'uso a quei tempi, delle proposte popolarmente conosciute come le 95 tesi sul portale della chiesa dedicata a tutti i santi a Wittenberg in Germania. E Lutero, come sappiamo, non aveva lo scopo di fare la riforma protestante, ma soltanto quello di dibattere dal punto di vista teologico sulla dottrina e sulle pratiche delle indulgenze a pagamento per acquistare il paradiso.
E da tutto ciò nacque veramente un grande fermento nel mondo del cristianesimo, fermento che prosegue ancora oggi con le sue differenziazioni e i suoi movimenti, che certamente durerà quando, Mario?
Durerà fino al ritorno di Cristo.
Sì. È stato con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca, che ringraziamo, direttore del Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia.
Ciao Francesco, grazie.
Saluto a tutti voi, grazie, arrivederci.
Ciao, grazie davvero, alla prossima, ciao.